La mia vita lavorativa è stata dedicata alla teoria dei numeri. La teoria dei numeri è la mia passione. Che cos'è la teoria dei numeri? Riguarda la risoluzione di equazioni, equazioni in numeri interi. Se prendiamo per esempio l'equazione x alla seconda più 1 uguale 7, la soluzione è la radice quadrata di 6, e questo non è un numero intero. L'obiettivo è risolvere equazioni in numeri interi, cioè i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Non si è sempre cercato di risolvere equazioni in numeri interi. In origine si cercava di risolvere equazioni forse in numeri razionali o in altri tipi di numeri. Ma torniamo all'antichità, quando nacquero questi problemi. Sappiamo che i babilonesi annotavano sulle loro tavolette sistemi di soluzioni di equazioni del tipo che ho appena descritto. Stavano cercando di risolvere l'equazione x alla seconda più y alla seconda uguale c alla seconda. È il famoso problema della terna pitagorica. Sulle tavolette sono visibili lunghi elenchi di soluzioni. Non sappiamo esattamente come le avessero trovate, ma possiamo presumere che servissero a qualche tipo di misurazione geometrica. Poi Pitagora e i suoi discepoli descrissero un teorema geometrico che stabilisce una relazione tra somme di quadrati. E così spiegarono che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sugli altri due lati. Questa soluzione al problema geometrico di Pitagora ci permette di capire il motivo per cui i babilonesi, abili architetti, fossero così interessati a queste equazioni. Ma in realtà furono soltanto i greci a dedicarsi davvero alla ricerca delle soluzioni intere di questa equazione, e solo perché non potevano fare altrimenti. Per risolvere queste equazioni avevano a disposizione solo gli interi, forse i numeri razionali. Ma in un certo senso non è una ricerca naturale, e soltanto 1500 anni dopo la risoluzione di equazioni in numeri interi è diventata un problema di per sé appassionante. Dopo lo studio da parte dei greci, in particolare di Diofanto, per molto tempo l'argomento non venne indagato seriamente quanto altre branche della matematica, fino a quando, all'inizio del 600, i problemi di questo genere affascinarono un matematico francese che si chiamava Pierre de Fermat. Fermat venne a conoscenza degli studi dei greci grazie a una copia di un libro di Diofanto che era stata curata da un francese di nome Bachet. E sui margini di questo libro annotò osservazioni personali, problemi da lui ideati e, di tanto in tanto, le soluzioni trovate. Fermat aveva anche l'abitudine di scrivere ad altri matematici, in particolare ai matematici inglesi dell'epoca, sfidandoli a risolvere i problemi che aveva risolto. Trovare un quadrato e un cubo, per esempio, la cui differenza sia uguale a 2 oppure a 4. In altre parole, risolvere l'equazione y alla seconda più 2 uguale x alla terza o y alla seconda più 4 uguale x alla terza. Fermat scoprì alcuni metodi notevoli per trovare soluzioni. In particolare partendo da una soluzione e usandola per generarne moltissime altre, anche un numero infinito. Era anche in grado di dimostrare che certe equazioni di questo genere non hanno soluzioni, destando così ancora più perplessità tra i suoi contemporanei. Fermat nacque a Beaumont-de-Lomagne, una cittadina non lontana da Tolosa, ed era un magistrato. La matematica in realtà era il suo hobby. Fu un grande matematico dilettante, ma diede un contributo straordinario alla matematica e di fatto alla fisica e alla scienza in generale. enunciò le leggi fondamentali dell'ottica. Insieme a Pascal, diede inizio allo studio delle probabilità. A quanto pare fu il primo a riuscire a integrare polinomi. E perfino Newton riconobbe di essergli debitore. Fermat aveva molti interessi, ma sicuramente oggi lo si ricorda soprattutto per il suo apporto alla teoria dei numeri, di fatto la sua più grande passione. Fermat è l'autentico fondatore della moderna teoria dei numeri e nella sua copia del libro di Diofanto scrisse molte note su vari problemi che emergevano dalle domande poste proprio da Diofanto. Diofanto elencò un gran numero di problemi algebrici semplici. In realtà non aveva un metodo di risoluzione uniforme e escogitava semplicemente qualche trucco per ottenere una soluzione e questo gli bastava. Fermat era alla ricerca di un approccio più sistematico verso il problema della risoluzione di equazioni in numeri interi. E riuscì a sviluppare alcune tecniche davvero molto ingegnose. La più famosa è forse il principio della discesa infinita. Il ragionamento è il seguente. Supponendo che una certa equazione abbia una soluzione, usiamo questa soluzione per derivarne una più piccola e da questa ne deriviamo un'altra ancora più piccola. Come è ovvio, non possiamo andare avanti così all'infinito. Gli interi non possono continuare a diventare sempre più piccoli in eterno. Quindi, a un certo punto ci fermiamo. Non possiamo più applicare questo processo e quindi, ne concludeva Fermat, non è possibile che quella da cui siamo partiti fosse una soluzione. Con questa tecnica a volte riusciva a dimostrare che certe equazioni non hanno soluzioni. Il più famoso dei problemi da lui trattati è quello che poi divenne noto come l'ultimo teorema di Fermat. L'equazione è x alla n più y alla n uguale z alla n. E sul margine di una pagina del libro di Diofanto, Fermat scrisse: «Non è invece possibile dividere un cubo in due cubi, una quarta potenza in due quarte potenze o, in generale, qualsiasi potenza superiore alla quarta in due potenze di quello stesso grado». Dispongo di una meravigliosa dimostrazione, ma questo margine è troppo piccolo per contenerla. Effettivamente i margini erano davvero piccoli, ma sarebbe stato bello se vi avesse annotato almeno un po' del suo ragionamento. Poiché non lo fece, possiamo soltanto indovinare ciò che aveva pensato. Il libro su cui scrisse questa osservazione è scomparso da molto tempo e l'unico motivo per cui ne siamo a conoscenza è perché, dopo la morte di Fermat, suo figlio pubblicò una copia di Diofanto che riportava tutte le note a margine di Fermat. Questa copia ci ha permesso di capire come rifletteva su questi problemi. Ma in realtà non abbiamo nessun indizio reale di come avrebbe potuto affrontare questo problema. E da allora, col passare degli anni, i matematici hanno finito per accettare l'idea che probabilmente Fermat si sbagliava. E Fermat formulò molte altre congetture che nel complesso sono state dimostrate. Era incerto nei confronti di una di queste. La congettura sui numeri primi di Fermat. I numeri primi sono numeri che non sono divisibili per nessun numero eccetto uno e il numero stesso. Fermat sosteneva che un numero intero, esprimibile come 2 elevato a 2 alla n più 1, per esempio 2 più 1, oppure 2 alla seconda più 1, o 2 elevato a 2 alla terza più 1, o 2 elevato a 2 alla quarta più 1, e così via, è sempre un numero primo. In realtà non è proprio che lo sostenesse. Diceva di esserne quasi convinto, ma non del tutto. In effetti, 2 elevato a 2 alla quinta più 1 non è primo. In realtà è divisibile per 641, mi pare. Fermat era noto per la sua attendibilità. Fece progressi in molti settori della teoria dei numeri. In realtà trasformò radicalmente la teoria dei numeri, poiché, quando iniziò come teorico dei numeri, i problemi erano ancora piuttosto ad hoc. E ognuno usava un'idea nuova, una tecnica nuova. Ma i problemi non erano organizzati bene, o non portavano a raffinate formulazioni matematiche. Curiosamente, però, il problema che forse gli diede una certa fama all'inizio della sua carriera fu la scoperta della seconda coppia di numeri amicabili. I numeri amicabili sono numeri come 220 e 284. Se si sommano i divisori di 220, si ottiene 284, e se si sommano i divisori di 284, si ottiene 220. A quell'epoca in Europa nessuno conosceva un secondo esempio, un'altra coppia di numeri amicabili come questa, e fu Fermat a scoprire la seconda coppia. Ma nel corso della sua vita, Fermat scoprì problemi ancora più complessi, come quello che ho citato. E alcuni dei problemi che studiò e che suggerì, in effetti, sono tuttora irrisolti. Il problema che ho menzionato poco fa, l'ultimo teorema di Fermat, in realtà è stato risolto e vorrei presentarne una spiegazione. L'ultimo teorema di Fermat è il problema che citò nelle note scritte a margine, sostenendo di averlo risolto. Nel secolo seguente, Eulero cercò di trovare una soluzione. E in effetti, tentò persino di far recuperare i manoscritti di Fermat. Ma Eulero riuscì a trattare soltanto il caso n uguale 3, dimostrando che x alla terza più y alla terza uguale z alla terza non ammette soluzioni intere. Il caso n uguale 4, in effetti, è negli scritti di Fermat. Ma i casi con n maggiore di 4 furono risolti soltanto nell'Ottocento. Dopo Eulero, nel Settecento, questo problema in realtà non venne più affrontato per molti anni. Fino a quando, nei primi anni dell'Ottocento, Dirichlet e Legendre riuscirono a risolvere il caso n uguale 5. Poi, negli anni 40 dell'Ottocento, Lamé, un fisico, dichiarò di aver trovato una soluzione generale, provocando un gran subbuglio nel mondo accademico parigino, e gli altri pensarono di aver trovato un modo per risolvere il problema. In realtà, però, c'era un errore nella dimostrazione. C'era una lacuna fondamentale nella comprensione, e tale lacuna era già stata risolta dal matematico tedesco Kummer uno o due anni prima. Ma a Parigi nessuno era a conoscenza del risultato di Kummer. Il problema era il seguente. Si cercava di risolvere questa equazione inventando un nuovo sistema numerico. In questo nuovo sistema numerico non si usavano soltanto gli interi usuali, ma anche dei numeri complessi particolari. Ora, in questa nuova aritmetica concepita ad hoc per risolvere il problema, si cercava la soluzione in un'aritmetica più estesa. E se in questa aritmetica più estesa non c'erano soluzioni, allora ovviamente non c'erano soluzioni neanche nell'aritmetica originale. Ma veniva trascurato il fatto che nella nostra aritmetica, con i numeri consueti, noi usiamo sempre un principio. Il principio della fattorizzazione unica. Per esempio, se prendiamo un numero qualsiasi, diciamo 28, possiamo scriverlo nella forma 2 per 2 per 7, ovvero come prodotto di numeri primi. E questo si può fare soltanto in un modo. C'è un solo modo. Nello stesso modo possiamo scrivere 15 come 3 per 5, Non si può pensare di scriverlo come un multiplo di due numeri primi diversi. 15 è 3 per 5. Non c'è un altro modo di scriverlo. Ma nei nuovi sistemi numerici che erano stati escogitati, questo principio non valeva più. Si era supposto che il principio valesse, e forse in parte il motivo era che in precedenza nessuno si era mai preoccupato granché della questione. Era dato per scontato che valesse nell'aritmetica. Ma operando nell'ambito di un nuovo sistema numerico molto artificiale, che comprendeva anche numeri complessi, era invece necessario preoccuparsene, perché non funzionava più. Il matematico tedesco Kummer aveva provato questi nuovi sistemi numerici e aveva dimostrato che si presenta sempre questo particolare problema. In generale non c'è una fattorizzazione unica. Kummer riuscì però a superarlo. Riuscì a risolvere il problema di Fermat per tutti i numeri primi minori di 100, a eccezione di 37, 59 e 67. Kummer diede proprio un nuovo impulso alla teoria dei numeri, inaugurando il settore che oggi si chiama teoria algebrica dei numeri. Diventò un modo per cercare di risolvere le equazioni inventando nuovi sistemi numerici. E così, nei 100 anni successivi, gli studiosi cercarono di sviluppare nuovi sistemi numerici, di analizzarne il funzionamento, di capire in quali casi la fattorizzazione unica funzionava e, nel caso non funzionasse, di trovare qualcosa che la sostituisse. Fu un periodo molto emozionante. E naturalmente molti cercarono di risolvere l'ultimo teorema di Fermat per tornare al problema originario che aveva stimolato lo studio di Kummer. Alla metà del Novecento, però, ormai si era persa ogni speranza in questo approccio al problema. In qualche modo, ogni volta che si aveva l'impressione di essersi avvicinati un po' alla soluzione, emergeva qualche nuovo ostacolo, che tuttavia era sempre collegato al vecchio problema della fattorizzazione unica. Strano a dirsi, nel suo lavoro originario Fermat aveva compreso il principio della fattorizzazione unica nel suo linguaggio. L'aveva compreso in altri problemi, ma non funzionava. Perciò, qualsiasi cosa stesse facendo per il teorema di Fermat, sembra improbabile che abbia fatto quel particolare errore. Quindi, che cosa stesse cercando di fare Fermat, resta ancora una questione aperta. E forse un giorno qualcuno troverà un suo manoscritto che potrà chiarire la situazione. La tradizione della teoria dei numeri, della risoluzione di equazioni in numeri interi, in realtà è uno sviluppo molto specialistico e complicato della matematica, che si distaccava leggermente dal filone principale. In un certo senso, l'algebra stessa è lo studio della risoluzione di equazioni, ma non in numeri interi. Così, in tutto il periodo del Rinascimento matematico, nei secoli XIV, XV e XVI, quando gli studiosi riscoprirono e svilupparono il lavoro dei greci, i matematici italiani, gli algebristi italiani, cercarono di risolvere equazioni di grado sempre più alto. Il primo dei casi studiati dai greci era l'equazione di terzo grado, che provocò molte controversie. Il problema fu risolto per la prima volta, secondo la nostra concezione moderna, da Del Ferro. Ma a causa di come si scrivevano le equazioni all'epoca, si pensava che esistessero molti tipi di equazioni cubiche, forse una ventina, e Del Ferro ne aveva risolto soltanto uno. Nel linguaggio matematico moderno possiamo catalogarli tutti semplicemente sotto la tipologia dell'equazione risolta da Del Ferro. Ma allora si pensava che fossero tutte diverse, quindi Del Ferro aveva risolto solo una particolare equazione. All'epoca era tradizione mostrare la propria capacità matematica sfidando a duello altri matematici. Non erano duelli combattuti con le spade, si trattava di duelli matematici. si poneva un problema al proprio rivale, che in risposta proponeva una soluzione e infine si confrontavano i risultati per stabilire chi fosse il migliore. Dunque, in quel periodo, prima di morire, Del Ferro rivelò a un suo studente, Fior, la soluzione dell'equazione che aveva celato fino a quel momento. E un giovane matematico autodidatta di nome Tartaglia sfidò a duello Fior. Era così che si diventava famosi. Se si vinceva un duello matematico contro un matematico importante, allora si diventava famosi, si otteneva un incarico, si riceveva un sostegno per fare matematica. Tartaglia quindi sfidò a duello Fior, che gli propose molti problemi nello stile di Del Ferro. Tartaglia gliene propose altri che risolvevano equazioni cubiche, ma non dello stesso tipo considerato dal Del Ferro. Poco tempo prima che la gara avesse luogo, Tartaglia aveva capito come trattare il caso risolto da Del Ferro. Il giorno del duello, quindi, Tartaglia riuscì a risolvere tutti i problemi posti da Fior, mentre questi non fu in grado di risolverne neanche uno. E così Tartaglia ottenne grande successo e notorietà e diventò un matematico illustre. Cardano, che all'epoca era un matematico molto famoso, avendo sentito parlare del duello, desiderava ardentemente conoscere la soluzione di Tartaglia ed escogitò mille espedienti per estorcergliela. Ma naturalmente, se un segreto rappresenta il proprio sostentamento, non si è tanto disposti a rivelarlo. E perciò Tartaglia continuava a respingere Cardano e a rimandare a un momento futuro la rivelazione. Ma Cardano non aveva intenzione di aspettare e alla fine lo sfidò a duello, allettandolo con un incarico molto redditizio. E giurandogli che per tutta la vita non avrebbe mai divulgato il segreto. Se Tartaglia gliel'avesse rivelato, l'avrebbe annotato in codice in modo che nessuno potesse mai riuscire a leggerlo, neanche dopo la sua morte. Alla fine Tartaglia accettò e gli diede la soluzione scrivendola sotto forma di composizione poetica. A quanto pare, tuttavia, nemmeno a quel punto era davvero disposto a rivelare tutto, perché la formula del poema presentava una o due lievi differenze rispetto a quella corretta, che forse inserì di proposito per distrarre Cardano. Così, quando Cardano cercò di applicare la formula per risolvere il problema, scoprì che non funzionava. Tornò quindi alla carica e, a quanto pare, alla fine, riuscì a ottenere la risposta completa da Tartaglia. Cardano mantenne la promessa per un po', fino a quando il nipote di Del Ferro non si decise a rivelargli la soluzione originaria che aveva trovato negli appunti dello zio. Cardano quindi scoprì la soluzione originaria grazie al nipote di Del Ferro e, pensando di non essere più obbligato a mantenere il segreto, pubblicò la soluzione dell'equazione cubica generale. Tartaglia, furibondo, lanciò una disfida contro Cardano questa volta. Cardano non la raccolse e gli propose di battersi contro Ferrari, un suo studente. Sulle prime, Tartaglia non era d'accordo, perché il suo obiettivo era vendicarsi di Cardano. Ma alla fine accettò e, sfortunatamente per lui, il giovane Ferrari ebbe la meglio. E così Ferrari andò avanti e risolse l'equazione quartica. L'equazione quintica, ovvero di quinto grado, all'inizio dell'Ottocento era ancora irrisolta e la questione fu accantonata solo quando Abel dimostrò che l'equazione generale quintica non può essere risolta usando una formula. In seguito, il giovane matematico francese Galois spiegò come esaminare un'equazione per decidere se sia o meno risolubile. In altre parole, se si possa o meno trovare una formula per la soluzione. Questo periodo di sviluppo della risoluzione puramente algebrica delle equazioni andò quindi dal XIII-XIV secolo fino alla metà del XIX. A quel punto, la teoria dei numeri e l'algebra iniziarono ad avvicinarsi. E poiché queste tecniche, che erano state usate nell'algebra per risolvere le equazioni, iniziarono effettivamente ad essere usate nella teoria dei numeri. In parte questo è il risultato ottenuto da Kummer, impiegare questi metodi algebrici per studiare problemi di teoria dei numeri, vale a dire problemi come l'ultimo teorema di Fermat. Verso la metà del Novecento cessarono i tentativi di risolvere l'ultimo teorema di Fermat usando i metodi di Kummer. In un certo senso si era davvero persa la speranza di riuscire a risolverlo. Alla fine dell'Ottocento, il tedesco Wolfskehl aveva indetto un premio per la soluzione del problema, che aveva portato a un certo numero di articoli interessanti, di sviluppi interessanti. Però nessuno di questi dava l'impressione di essersi avvicinato alla soluzione. In un certo senso, il problema era stato relegato alla categoria dei problemi che i matematici non erano riusciti a risolvere e forse avrebbe dovuto semplicemente essere messo da parte. Poi accadde un fatto notevole. Un matematico tedesco, Gerhard Frey, scoprì un sorprendente collegamento tra questo problema, il problema di Fermat, e il problema noto come congettura di Taniyama-Weil, che era una questione essenziale di grande rilievo che in realtà era emersa in un settore diverso della matematica. Era un problema che richiedeva metodi analitici e non algebrici. O quantomeno così sembrava. Questo problema, la congettura di Taniyama-Weil, ha a che fare con un tipo diverso di equazione, ma riguarda il tentativo di associare un oggetto di natura analitica a quel tipo di equazione. Il collegamento scoperto da Frey tra questi due argomenti, per come metteva in relazione la parte aritmetica della teoria dei numeri con la parte analitica della teoria dei numeri, era del tutto inaspettato. Alcuni lo interpretarono come un segno della grande difficoltà dell'ultimo teorema di Fermat. Ma lo si poteva interpretare anche come il segno di una nuova prospettiva per l'ultimo teorema di Fermat, perché finalmente diventava la conseguenza di un problema che la matematica non poteva mettere da parte. Certi problemi sono proprio un ostacolo, è necessario risolverli prima di poter andare avanti nella matematica, mentre l'ultimo teorema di Fermat era sempre stato un problema che si poteva mettere da parte. Tuttavia, l'idea di Frey era soltanto un'idea, aveva bisogno di essere sostanziata. E questa lacuna fu colmata di lì a poco dal matematico americano Ken Ribet, che in realtà dimostrò che quest'altro problema, la congettura di Taniyama-Weil, se risolta, avrebbe implicato l'ultimo teorema di Fermat. La notizia mi provocò una grande emozione. In realtà mi ero avvicinato alla teoria dei numeri da bambino perché ero rimasto molto colpito dall'ultimo teorema di Fermat. In biblioteca avevo preso un libro che descriveva in copertina questo problema. Raccontava del premio e spiegava la storia. E mi ero subito innamorato dell'argomento. Passai l'infanzia a pensare, forse Fermat ha trovato davvero una soluzione e non ne sapeva tanto più di me quanto a sofisticazione matematica. Certo, Fermat fu un grande genio del 600, ma quando ero studente io, ormai la matematica di quei tempi era piuttosto vecchia. Così pensai, proverò qualche metodo manuale. Potrei essere fortunato e trovare la soluzione trovata da lui. Se invece Fermat non l'aveva trovata, non avevo nessuna possibilità. Esaminai con cura i lavori di Fermat per cercare di capire come ragionava. Cercavo di pensare come lui e di risolvere il problema in quel modo. Quando diventai un matematico professionista, tuttavia, mi resi conto che era un'impresa disperata e che non ne avrei ricavato neanche dei benefici collaterali. Altri matematici avevano passato lunghi anni della loro vita provando questi metodi vecchio stile, senza ottenere assolutamente nulla. Così, quando venni a conoscenza di questo risultato di Ribet, che lo collegava alla congettura di Taniyama-Vey, fu davvero emozionante perché era un settore della matematica che conoscevo molto bene. In realtà non avevo mai cercato di risolvere la congettura di Taniyama-Vey. Pensavo che fosse troppo difficile, ma di certo credevo che fosse vera e non dubitavo che un giorno sarebbe stata dimostrata. A quel punto decisi che dovevo proprio occuparmene e così feci. Mi resi subito conto che non sarebbe stata una buona idea dire a tutti di che cosa mi stavo occupando, dato che aveva a che fare con la soluzione dell'ultimo teorema di Fermat. E così per un po' non ne parlai con nessuno. Me ne occupai per diversi anni, continuando a fare progressi fino al 1991, quando feci un passo avanti davvero significativo. Lo ridussi a una specie di formula, anch'essa oggetto di una congettura che sembrava stare sul confine del dimostrabile, nel senso che i casi più semplici di questa formula erano stati dimostrati, i casi più difficili no, e questa stava proprio sul confine. E provai tutte le tecniche esistenti. E nel 1993 pensai di averlo risolto. Annunciai la dimostrazione, che però, come è noto, conteneva un errore. Per eliminarlo mi ci volle un anno, poi finalmente riuscii a risolvere il problema. E quindi il problema fu risolto introducendo una linea di pensiero completamente diversa. Frey aveva riunito due filoni della matematica che non sembravano avere alcuna relazione. E per certi versi è questo a rendere tanto affascinante la teoria dei numeri per i matematici. Hai un problema semplice in termini di risoluzione di un'equazione in numeri interi e tuttavia per risolverlo devi usare le tecniche più elaborate e ingegnose di tutti i settori della matematica. Dell'analisi, delle equazioni differenziali, della logica, dell'algebra, di tutti i settori della matematica. Questa è la vera ebbrezza della teoria dei numeri. La teoria dei numeri ha una caratteristica molto interessante. Molti matematici iniziano occupandosi di altri argomenti, poi si imbattono nella teoria dei numeri e non l'abbandonano più. Le persone passano alla teoria dei numeri. Una volta che ti sei appassionato e ne subisci il fascino, non puoi più sfuggirle. In un certo senso, la matematica moderna prese davvero forma con Gauss. Mentre la teoria dei numeri era stata questo magnifico settore specialistico studiato da Fermat e poi da Eulero e Legendre, Gauss scrisse l'opera fondante della materia quando era un adolescente. Sostanzialmente Fermat non pubblicò mai nulla. Ci fu qualche scambio epistolare e poi le note scritte a margine nella sua copia dell'opera di Diofanto, che però non pubblicò. Eulero, come è noto, pubblicò così tante opere che ancora non abbiamo un'edizione completa della sua produzione. Ma solo una minima parte di essa riguardava la teoria dei numeri. Ma Gauss scrisse un libro che trattava proprio di teoria dei numeri, Disquisitiones aritmetiche, e lo scrisse quando era molto giovane. Fu pubblicato, mi pare, quando aveva 21 anni, alla fine del Settecento. Ne completò la stesura nel 1798, credo, e in questo libro gettò le fondamenta per le future ricerche nel settore. Gauss raccomandava lo studio delle equazioni, ma di studiarle innanzitutto nella cosiddetta aritmetica modulare, ossia di risolvere le equazioni modulo un numero primo. Nel libro si trovano le radici di problemi che sono stati risolti soltanto 150 anni più tardi. Gli importanti lavori di Vey e di De Ligne del XX secolo in realtà fondano le radici nell'opera di Gauss. Gauss stabilì così una struttura di base che poi i giovani matematici dell'epoca usarono nei loro lavori. Le due grandi direzioni prese dalla teoria dei numeri, la direzione analitica presa da Dirichlet e la direzione algebrica presa da Kummer e poi da Dedekind, ebbero origine nel lavoro di Gauss. Uno dei più bei teoremi di questo periodo è un teorema di Dirichlet, che afferma che se si considera una progressione aritmetica, vale a dire se si considerano tutti i numeri uguali, poniamo, alla somma di un multiplo di 5 e 2, nella progressione si può sempre trovare un numero infinito di numeri primi. Ha proprio l'aria di un enunciato aritmetico. Esistono sempre numeri primi come 7, che è un multiplo di 5 più 2, e 17, che è 3 per 5 più 2. E sia 7 sia 17 sono primi. E ciò che afferma il teorema è che si trovano infiniti numeri primi che hanno questa forma. L'aspetto affascinante della soluzione di Dirichlet a questo problema è che lo risolse per via analitica e fino a oggi, per quanto ne so, ancora non si ha una soluzione algebrica del problema. E questa è una delle attrattive della teoria dei numeri, che si ha davvero bisogno dell'analisi per risolvere molti di questi problemi algebrici o aritmetici, e prima o poi ciascuno di questi grandi problemi richiede una certa dose di matematica da un settore apparentemente diverso dall'analisi. L'influenza di Gauss è stata straordinaria. Gauss ha posto le basi per tutti i principi fondamentali che sono stati usati nello sviluppo della teoria dei numeri. L'ultimo teorema di Fermat non è l'unico problema matematico che emerse dalle note a margine di Fermat e dalle sue lettere. Uno dei più affascinanti è il problema dei quadrati e dei cubi. Quali numeri possono essere scritti come differenza tra un quadrato e un cubo? Per esempio, 2 può essere scritto come un quadrato meno un cubo? La risposta è sì. Infatti 2 è uguale a 27 meno 25. 27 è un cubo 3 alla terza e 25 è un quadrato 5 alla seconda. Fermat era interessato a capire se questa fosse l'unica soluzione, se fosse l'unica soluzione intera, se fosse l'unica soluzione razionale. Un altro punto da chiarire era questo. Se si trova una soluzione, se ne possono trovare altre? Fermat sviluppò un'intera teoria per cercare di risolvere questo problema, che però in realtà è tuttora irrisolto. Non si conoscono algoritmi per stabilire se, dato un numero, per esempio 53, si possa scrivere 53 come differenza tra un cubo e un quadrato. Esiste un algoritmo per determinare se sia possibile esprimerlo come differenza tra il cubo di un intero e il quadrato di un intero, ma non come differenza tra il cubo di un numero razionale e il quadrato di un numero razionale. Intorno al 1960, due matematici inglesi, Birch e Swinnerton-Dyer, elaborarono una magnifica previsione per le equazioni di questo tipo, indicando come si dovrebbe riuscire a determinare se esistono soluzioni, e, in caso affermativo, in un certo senso, quante sono, ed eventualmente, in modo ancora più audace, anche come trovarle. È un problema aperto da 50 anni, ed è ancora lungi dall'essere risolto, però è un problema affascinante. La soluzione sta nell'associare all'equazione un oggetto di natura analitica. In effetti si tratta dello stesso oggetto dato nella congettura di Taniyama-Vey, la congettura che è stata determinante per risolvere l'ultimo teorema di Fermat. La speranza è che questo oggetto che viene associato all'equazione un giorno ci dia modo di risolvere il problema. Può sembrare un problema molto artificiale, ma in realtà non lo è. È un caso tipico di quello che forse è il problema generale. Il problema generale potrebbe essere questo. È possibile risolvere un'equazione in due variabili? Un'equazione qualsiasi, per esempio x alla quinta più 5x alla terza y alla undicesima uguale 7x alla seconda più 3y più 2. Questa è un'equazione. Si può risolvere questa equazione? Sappiamo come classificare queste equazioni e in quello che forse è stato l'evento matematico più emozionante della mia vita ne è stata risolta la maggior parte. Nel senso che abbiamo scoperto che nella maggioranza dei casi queste equazioni hanno soltanto un numero finito di soluzioni. Questo problema, aperto da moltissimo tempo e noto come congettura di Mordell, è stato risolto nel 1983 da Gerd Foltings. Il problema della differenza tra un cubo e un quadrato non è una di queste equazioni. È un caso particolare, che a volte può avere infinite soluzioni e a volte non ne ha nessuna. E non sappiamo distinguere un'eventualità dall'altra. È un esempio tipico del caso che il teorema di Foltings non comprende. Abbiamo fatto molta strada dall'Ottocento. Possiamo risolvere moltissime equazioni in due variabili, ma non tutte. E questo problema, anch'esso parte di quelli del premio della Fondazione Clay, secondo me è uno dei problemi più belli ed eccitanti che siano rimasti nell'aritmetica. È molto interessante che l'aritmetica in origine, quando se ne occupavano i greci e i babilonesi, fosse legata alla geometria, che tutto fosse collegato a oggetti geometrici. La somma dei quadrati è uguale a un altro quadrato. Questo ovviamente era il teorema di Pitagora, ma sembra che per i greci il concetto stesso di aritmetica fosse geometrico. In altre parole, potevano capire la moltiplicazione di tre numeri perché il risultato è un volume. Ma per quale motivo uno dovrebbe moltiplicare quattro o più numeri? Quella parte dello sviluppo dell'algebra fu quindi l'eliminazione della geometria. L'algebra, liberata dalla geometria, infatti, permetteva di eseguire operazioni che in realtà non si potevano immaginare, proprio come quando l'introduzione dei numeri complessi rese liberi di risolvere le equazioni in un modo che in realtà non sembrava sensato a chi le risolveva. Ma è interessante notare che, dopo un lungo periodo in cui queste discipline hanno avuto uno sviluppo indipendente, siamo tornati a una fase in cui, in effetti, la geometria è molto utile per risolvere questi problemi. Non vogliamo che l'algebra e la geometria restino separate in eterno. E gran parte della mia attività, in effetti, ha a che fare con il tentativo di riportare le tecniche geometriche nella teoria dei numeri. Ho parlato quindi di equazioni che possono avere infinite soluzioni. Consideriamo, per esempio, il problema studiato da Fermat. Il fatto che un dato numero sia pari alla differenza tra un cubo e un quadrato, ossia, esprimendolo nella notazione algebrica, che y alla seconda sia uguale a un certo numero più x alla terza. Ecco come ragionava Fermat. In realtà disegnava questa equazione e, supponendo che conoscesse una soluzione, disegnava una tangente in quel punto. E la tangente in quel punto incontrava la curva in un altro punto. Allora lui prendeva quell'altro punto e disegnava di nuovo la tangente, che incontrava la curva in un altro punto. In quest'altro punto prendeva di nuovo la tangente, che incontrava di nuovo la curva. Ora, se continuiamo a ripetere questo processo, le possibilità sono due. Possiamo entrare in un ciclo che ci riporta al punto da cui siamo partiti e così continuiamo a ripetere il ciclo, ottenendo solo un numero finito di punti, oppure possiamo continuare in eterno. Ecco, è questo che non sappiamo come determinare. Se il processo va avanti in eterno o se torna indietro. E se va avanti in eterno abbiamo, come ovvio, infinite soluzioni per la nostra equazione originaria. E tutte queste soluzioni saranno numeri razionali. Si parte con una soluzione razionale e questo processo di corde e tangenti, così si chiama, fornirà infinite soluzioni razionali. Se si torna al punto di partenza, si ottiene un numero finito di soluzioni. Ma la soluzione, quale che sia, è alquanto geometrica. E gran parte del successo della moderna teoria dei numeri comporta la comprensione della geometria, dell'evoluzione geometrica di queste soluzioni nel tempo. Ho passato molto tempo a cercare di risolvere questo problema particolare usando sia metodi geometrici che metodi analitici. Di fatto, ciò che appare come l'ostacolo più grande in questo problema particolare è riuscire innanzitutto a trovare un modo geometrico per scrivere la soluzione. Così, usando di nuovo la congettura di Taniyama-Wei, che come ho detto deriva dall'analisi, ma in realtà ha anche un'interpretazione in termini geometrici, a volte si riesce a dare una costruzione geometrica di una soluzione. È una soluzione magnifica, ma purtroppo funziona soltanto qualche volta. Sappiamo esattamente quando funziona e quando non funziona, e quando non funziona non abbiamo idea di come trovare una qualunque soluzione. È un problema che desta perplessità. Questa per me è una delle grandi attrazioni della teoria dei numeri. Sono problemi irrisolti da generazioni e generazioni. Noi li ereditiamo, sì, dall'inizio del Novecento, o forse dalla metà del Novecento, ma alcuni di questi problemi sono stati lasciati in eredità 1000 anni prima. In un certo senso, i problemi delle equazioni cubiche di cui ho parlato risalgono a 1000 anni fa. Naturalmente accade pure che certi problemi dell'antichità vengano scartati, probabilmente perché riteniamo che non facciano strutturalmente parte del filone principale della matematica. Un esempio perfetto è fornito dai numeri perfetti. Ci si è sempre domandati se esistano numeri perfetti dispari, ma nessuno conosce la risposta. Un numero si dice perfetto quando è uguale alla somma dei suoi divisori. Per esempio, 6 è uguale a 1 più 2 più 3, quindi è un numero perfetto. Esistono numeri perfetti dispari? Nessuno lo sa. Quelli pari in un certo senso possono essere classificati, benché di nuovo sia difficile prevedere esattamente dove si trovino. Però abbiamo una specie di formula e senz'altro possiamo generarne una gran quantità, ma di quelli dispari non sappiamo nulla. D'altra parte in realtà non siamo più convinti che sia un buon problema. Certi problemi, quindi, vengono messi da parte. Ma nel complesso, la grande attrattiva della teoria dei numeri è questa sorta di permanenza. Hai la sensazione di far parte di un settore di indagine che va avanti dall'antichità. E senti che se dovessi ritrovarti in qualche altro angolo dell'universo, ci sarebbero gli stessi problemi anche lì. non è un'esclusiva della nostra civiltà. Non è come un'opera d'arte o una sinfonia. Non è qualcosa che un'altra cultura giudicherebbe molto strano. Un'altra cultura, molto semplicemente, potrebbe non capire che ascoltare la musica è un'esperienza davvero appagante per noi. Naturalmente, potrebbero non avere neanche l'udito. Si ha semplicemente la sensazione che la matematica, e la teoria dei numeri in un certo senso è la sua forma più pura, è qualcosa che sarebbe comune a ogni angolo del sistema solare, dell'universo, di altri universi. Fa parte della ragione stessa. E ha per questo un'intrinseca bellezza, che non è come la bellezza, la fugace bellezza delle opere d'arte, che è tanto più preziosa per la sua caducità. È quel genere di bellezza permanente, quasi fredda, che è eterna e che fa parte della struttura stessa della ragione e della natura.